Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne hanno una nuova. Oggi insieme a te voglio condividerti la soluzione a un problema che aveva un mio cliente, o almeno voglio precisare un po' la cosa. È un imprenditore che ha acquistato la consulenza di Efficacia Fiscale con me che ho fatto la scorsa settimana. All'interno del file che mi ha inviato preventivamente alla consulenza, in cui lui mi spiegava i dubbi che aveva, c'era una domanda molto interessante che voglio condividere con te, perché poi dopo arriviamo a una conclusione, o almeno ti dico qual è il mio punto di vista sotto questa specifica cosa, però te ne parlo alla fine, al fine di questo podcast. Bene, ecco, la sua domanda era un qualcosa come questo: lui fa il dropshipper, e poi dopo magari vediamo cos'è se non lo sai, e lui doveva capire se doveva vendere i suoi prodotti con IVA o senza IVA. Perché ti dico questo? Perché in alcuni blog, almeno principalmente lui mi ha parlato di blog, comunque aveva notato che si parlava di non versamento dell'IVA nell'ambito di un dropshipper, perfetto, e in altri blog invece che si doveva versare l'IVA, e quindi lui non riusciva a capire a chi o cosa dare ragione. E quindi qui di seguito ti vado a dare la risposta. Prima di darti la risposta, che in sé per sé è molto semplice e veloce, voglio fare un piccolo ripasso di che cos'è il dropshipping e a sto punto soprattutto qual è il meccanismo della dogana, perché comunque è importante capire questo concetto perché poi si sa subito la soluzione. Ok, quindi il primo concetto è: cos'è il dropshipping? Essenzialmente il caso dell'imprenditore era di un dropshipping, ok, fatto tramite l'acquisto di un prodotto da una società russa, ok, quindi fuori dalla comunità europea, e vendita di questo bene poi in Germania, che è all'interno della comunità europea. Bene. Ovvio che il dropshipping in generale può essere fatto anche sotto diversi modi, perfetto, però il dropshipping è quella cosa tale per cui io online vendo i prodotti, uno specifico prodotto, e quando lo vendo lo faccio inviare direttamente al produttore che produce il pezzo e non lo invio ai miei magazzini, io che ho fatto da intermediario, ma lo invio direttamente a casa o presso l'ufficio del mio cliente finale, perfetto. Quindi il dropshipping essenzialmente è proprio fare commercio online, cioè trovo clienti su internet, ok, e gli invio quel prodotto, però non li invio dai miei magazzini perché me lo faccio produrre da un'altra persona e lo faccio inviare direttamente a casa sua. Questo è proprio detto in parole molto semplici il dropshipping. All'interno ovviamente ci possono essere più piccole sfaccettature, ossia il cliente finale può essere fuori o all'interno della comunità europea, come anche il fornitore di questo bene può essere all'interno o fuori dalla comunità europea. Ovviamente questo non è il podcast in cui voglio farti una checklist con tutti i casi, voglio parlare specificatamente di questo caso del mio insomma imprenditore che ha acquistato la consulenza, perché nella maggior parte delle consulenze che ho fatto con chi fa dropshipping, questo comunque è uno schema ricorrente. Essenzialmente il dropshipper che in questione acquistava i prodotti fuori dalla comunità europea, perfetto, in un ambiente che non c'è IVA, e poi vendeva il bene in Germania, che è un sistema insomma all'interno del quale c'è l'IVA. Ti dico questo perché l'IVA è un sistema che riguarda l'Unione Europea. Quindi tutti i beni che sono venduti in Europa, ok, devono in qualche modo, e poi specifico al meglio, versare l'IVA. Bene. Tutti i beni che sono fuori nascono senza IVA, perché effettivamente l'IVA, quella che intendiamo noi come imposta sul valore aggiunto, è una normativa appunto imposta europea. Perfetto. E ritornando sempre al nostro caso, questo cliente, questo imprenditore, acquistava la merce in Russia e lui la vende praticamente in Germania, bene. E lui, siccome il prodotto non costava poco, adesso non voglio magari dirti il settore perché è un'informazione personale, eccetera, però ti posso aggiungere che in genere chi fa il dropshipping, ok? Vende prodotti di piccoli valore, ok? Di un valore comunque contenuto in genere, e lo fa verso i privati. Quindi in genere, non dico tutti, però quando noi abbiamo in mente il dropshipping, questa cosa qui è proprio l'acquisizione di clienti finali, perfetto, di importi comunque contenuti. Invece lui, questo mio imprenditore, era un caso un po' diverso. Lui vendeva prodotti costosi, cioè più costosi, insomma, intorno ai 400-600 euro. E da quello che insomma avevo intuito, avevo capito, li vende anche ad altre imprese. E quindi non era un business to consumer, ma era un business to business. Ok? Quindi insomma, magari molti dropshipper in generale vendono ai privati, mentre lui vendeva anche alle aziende in sostanza. E lui giustamente cercando su internet vedeva in qualche blog che in cui si faceva riferimento al fatto che non bisognava comunque versare l'IVA sulle quelle vendite. Perfetto. Invece su altri casi, effettivamente, in altri blog c'era scritto che bisognava versare l'IVA. Perché questo? Perché ti dico subito qual è la soluzione, insomma, in sintesi. Se tu sei in uno schema molto simile a questo imprenditore, in cui tu fai il dropshipper, no? E quindi tu prendi prodotti da fuori dalla comunità europea e li devi vendere all'interno della comunità europea, è vero che lì nel mezzo c'è la dogana e quindi in qualche modo qualcuno deve pagare l'IVA, perfetto. Però sappi che se tu vendi ai tuoi clienti finali, che sono persone private, cioè proprio persone fisiche, ok, che acquistano un bene proprio come persona fisica e non in ambito di impresa, ecco che lì tu comunque devi versare l'IVA. Cioè quando tu vendi un prodotto a un privato, il privato sa, e anche tu sai, che lì sopra c'è l'IVA, ok? Quindi se tu vendi, se tu sei un operatore economico italiano con un SRL che fa dropshipping e vendi, adesso dico, vabbè, una cazzatina, non so, un prodotto, una crema, ecco, a 10 euro e la vendi in Italia sul tuo sito e la vendi, esempio, a 10 euro, il consumatore italiano sa che lì sopra c'è il 22% di IVA, perfetto. Se invece un cliente tedesco va sopra il tuo sito e ti acquista quella crema, ecco che superati comunque sia un certo valore soglia, superato il valore di 10.000 euro, ecco che tu dovrai comunque versare l'IVA tedesca, perfetto. E dal 1° di luglio, buona fortuna, tra pochi giorni, adesso tutti noi imprenditori, operatori economici, possiamo versare, diciamo, l'IVA di un altro paese, perché poi è il nostro Stato, insomma, italiano che verserà l'IVA a quel specifico paese comunitario, cosa che prima era molto più complicato, mentre adesso, da luglio 2021, questa procedura è veramente molto più semplificata. E non è questo il podcast in cui voglio raccontare. Voglio mostrarti questa procedura, però l'importante qui da sapere è che se tu fai proprio il dropshipper e in genere acquisti fuori dalla comunità europea perché? Perché ci sono prodotti a basso costo, ok? E li vendi in genere anche in tutta Europa. Ecco che quando tu vendi sia al cliente privato italiano, sia anche al cliente estero, cioè tipo estero inteso della comunità europea, tedesco, francese e così via, lì sopra il prezzo deve essere con IVA. Quindi in un certo senso il mio cliente, dove ha trovato l'informazione che nell'ambito di un dropshipping l'IVA deve essere versata, di fatto l'informazione era giusta. È giusta perché se tu dropshipper vendi a un privato, il prezzo di vendita deve essere con IVA, IVA italiana o IVA tedesca, ok? O comunque IVA di quel paese comunitario. Bene, finito. Però è anche vero un'altra cosa, che soprattutto questa cosa vale nel mondo del business to business, in alcuni settori, anche qui in Italia, ci possono essere determinati casi che per gestire al meglio l'imposta IVA, proprio nella transazione business to business, cioè tra due operatori economici, lì sopra gli stati prevedano che non ci sia praticamente la richiesta dell'IVA in fattura, in sostanza, ok? Dunque, per dirtela ancora più breve, se tu sei un dropshipper, no? E tu acquisti la merce fuori dalla comunità europea, bene, e poi lì tu vendi questo bene a un tedesco, operatore economico, quindi esempio tu vendi apparecchiature costose, appunto come quelle del mio cliente imprenditore, e vendi queste apparecchiature ad altri studi, esempio medici o meno o quello che sia, ecco che lì, se tu vendi un operatore economico, devi fare una fattura senza IVA, fuori campo IVA. E adesso non vorrei magari sbagliarmi, però il codice IVA del fuoricampo dovrebbe essere il 7 bis, che riguarda questa tipologia, diciamo, di situazione, insomma, in sostanza. E lì, quindi, tu, se sei un dropshipper e vendi a un imprenditore, sai benissimo che non devi emettere una fattura con IVA, e quindi proprio c'è il fuoricampo IVA. E adesso è importante comprendere perché non c'è l'IVA, ok? E ovviamente non c'è l'IVA perché senza farla troppo tecnica, troppo insomma più complicata del dovuto, nell'ambito business to business, cioè tra due operatori economici, se io sono in Italia e faccio il dropshipper e trovo un cliente in Germania, di fatto lì il bene io non lo vado a movimentare, perché il bene passa dal paese che è di origine, che è fuori dalla comunità europea, e passa all'interno della comunità europea passando attraverso la dogana, ok? Ed è nella dogana che appunto gli uffici preposti a sta cosa comunque faranno pagare l'IVA e poi gli eventuali dazi all'importatore o comunque al vettore che importa quel bene, ecco. E in quel momento l'IVA attribuita non è quella italiana, perché il bene va in Germania. Quindi l'IVA sulla bolletta doganale, diciamo, sarà quella tedesca. Perfetto. E in più, in quel caso, è direttamente il tedesco che può pagare comunque sia il vettore e anche l'IVA che è presente sulla bolletta doganale di importazione, perché poi sarà il vettore comunque che si scarica l'IVA a credito perché il bene è importato in Germania, ok? E invece dal lato suo, dal lato della fattura che riceve dall'operatore economico italiano, cioè che saremo noi che gli abbiamo venduto il bene, ecco che lì lui assolve l'IVA tramite l'inversione contabile, che è una procedura magari che non è oggetto di questo podcast, però magari devi sapere che ogni tanto c'è questo meccanismo dell'inversione contabile, in sostanza, ne parlerò probabilmente in un altro podcast. E dunque, proprio detto in maniera ancora più sintetica per farti chiarezza, quando noi facciamo il dropshipping, ricordati che nella maggior parte dei casi lo facciamo verso i privati, lo facciamo con un prezzo proprio di prodotto basso, ok? E molte delle volte il prodotto è acquistato fuori dalla comunità europea perché, guarda caso, il prezzo è più basso. Ecco, in quel caso, proprio in questo caso qui, quando tu vendi privati, tu sai che i prezzi di vendita per te sono già con IVA. Poi può essere IVA italiana oppure IVA tedesca, bene, però lì sai che c'è l'IVA, perfetto. Se invece tu sei sempre un dropshipper e tu vendi ad altre imprese con partita IVA, ecco che lì il gioco cambia, perché tu non devi fatturare questa cosa con IVA, devi semplicemente mettere una fattura con uno specifico codice fuori campo IVA, perché poi l'IVA è gestita in un altro modo attraverso la dogana. Ok? O comunque l'IVA è gestito sempre in qualche modo, però in questo secondo caso è gestita in un certo senso attraverso il passaggio della dogana, perché il prodotto va direttamente in Germania comunque. E quindi questo è il meccanismo. E dunque, tutto questo per ricongiungermi al fatto, alla domanda direi di prima, che l'imprenditore che ha cercato queste informazioni, tutte e due le informazioni erano giuste, ossia nell'ambito del dropshipping, comunque quando tu vendi devi vendere con IVA se tu vendi un privato, bene. Invece devi vendere senza IVA se tu vendi ad altri operatori economici, ok? Però perché effettivamente questo cliente aveva ragione? Questo cliente aveva ragione perché anche io un po' ho provato a fare poi delle ricerche mie e non ti nascondo che a mio parere altri blog magari dicono queste cose, però non, magari molte volte è difficile, o almeno si fa un po' di confusione, perché non vanno a contestualizzare meglio in qualche modo la norma fiscale. Ti dico questo perché la norma fiscale in alcuni ambiti è veramente molto particolare e complessa, che per capirla è meglio in qualche modo specificare un ambito di riferimento specifico, appunto. E soprattutto, a mio umile parere, se tu vai a finire esclusivamente in un blog che vive di pubblicità, è ovvio che in qualche modo gli articoli sono fatti in maniera in qualche modo a stampino, tra virgolette, senza specificare troppi casi, perché ha l'obiettivo principale di raccogliere più ricerca organica su Google, ok? Quindi, in generale, ricordati che le informazioni fiscali tu le devi comunque prendere da internet, non c'è problema. E quindi su questa cosa ci devi stare un po' attento. Di fatto il mio cliente aveva ragione, la confusione c'era, avevano comunque ragione tutte le due queste versioni che aveva letto su internet, però a mio parere quello che mancava era semplicemente spiegare che in determinati contesti specifici c'è un metodo, in altri ce n'è un altro. Ecco qui dov'è la cosa. E quindi questo è un pezzo importante che tu devi sapere se fai il dropshipper e magari vendi in qualche modo business to business e importi beni fuori dalla comunità europea. Questo è il meccanismo. Sapere queste cose ti serve non in sé per sé per tagliare il carico fiscale, perché di fatto comunque sia l'IVA la devi gestire e la devi versare bene. Ti serve capire queste cose perché se tu le conosci, sai molto bene quanta è la parte di IVA o non IVA che c'è e quindi sai molto bene quanta è la parte del tuo ricavo e quindi sai calcolare al meglio i tuoi margini che hai sul prodotto, diciamo i prezzi o comunque il margine tuo, perfetto, e quindi riesci a calcolare al meglio quanto riesci in qualche modo a spendere in sponsorizzazioni, ok? Perché poi nel dropshipping ovviamente ci sono più maniere per gestire il traffico, ok? Ottimo. Però io penso che se uno non ha un blog, non ha piattaforme, non ha magari anche canali di YouTube, podcast, eccetera, potenzialmente inizierà molto tramite le sponsorizzate, magari Google oppure Facebook. E quindi è importante sapere un po' come funziona il meccanismo appunto dell'IVA nell'ambito suo come dropshipper, perché questa cosa gli permette di capire quant'è il prezzo che deve fare di vendita, perché al privato sai che devi fare un prezzo perché lì all'interno c'è l'IVA che per te non è un ricavo e che devi versare allo Stato, bene. Dall'altra parte c'è un'azienda che in qualche modo devi chiedere di più, diciamo, perché comunque se l'IVA non la paga, o almeno non la paga te, e in più tutta l'IVA che lui paga per lui in credito. Quindi ci sono proprio soggetti diversi. E dunque sapere questa cosa ti permette di calcolare al meglio il prezzo e quindi gestire meglio i tuoi margini, il tuo utile, e quindi sapere quanto puoi gestire, cioè proprio quanto puoi spingerti nella fase di acquisizione clienti tramite le sponsorizzate. Secondo me questo è l'elemento principale di congiunzione tra il fisco e il marketer che può fare, o il marketing che può fare un dropshipper. Secondo me questa è la cosa più importante. Detto questo, ricordati che se tu riesci o puoi svolgere la tua attività economica con un SRL, di certo con questo strumento, oltre alla sicurezza patrimoniale, tu avrai il maggior numero e la maggior quantità di strumenti di efficacia fiscale per tagliare le imposte e i contributi tuoi come imprenditore. Ovviamente tu per poter tagliare le imposte devi conoscere questi strumenti. Posso capire che non sia per te facile studiare tanto quanto un commercialista, perché sennò avresti fatto un altro lavoro, ok, e non quello attuale di adesso. E dunque per facilitarti la conoscenza degli strumenti di risparmio fiscale specifici per un SRL, puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com e scaricare gratuitamente il mio manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL per ridurre i tributi e che ti consentiranno di tagliare il carico fiscale. Sempre lì all'interno, se poi vorrai lavorare con me per fare una consulenza di efficacia fiscale, oppure se vorrai venire da me a portare la tua SRL, la contabilità, e quindi gestirla utilizzando il metodo della contabilità controllata, lì all'interno del manuale ci sono tutte le informazioni per lavorare con me a un livello successivo. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!